Giorgio Ghiotti, buonasera.
Buonasera a voi.
E benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, il romanzo intitolato Atti di un mancato addio, pubblicato dalla casa editrice H. Ci sono persone che sono catalizzatori, vertici, cerchi magici, pronunciano l'incantesimo e se ne stanno in disparte a vedere che accade. Ma prima di capire che cosa accade ai nostri protagonisti, senza troppo svelarlo, Giorgio Ghiotti ha il compito di raccontarci, di farci vedere l'immagine della copertina.
Sì, la copertina a cura di Maurizio Ceccato, la grafica di Maurizio Ceccato, è il gasometro di Ostiense, il quartiere Ostiense a Roma.
Che ormai è un simbolo di Roma, questo.
Che ormai è un simbolo di Roma e si staglia sulla copertina, su questo bianco quasi accecante, un gasometro invece di un colore per me straordinario, perché è quasi un azzurro intenso, quasi un color Tiffany, come si dice oggi, e prende tutta la copertina quasi a significare appunto un po' quel senso di rovina appunto emotiva e di passato, che però continua nonostante il tempo, nonostante sia un oggetto, un simbolo in disuso, a proiettare però la sua fascinazione appunto sulle persone che lo guardano come se veramente fosse una sorta di gigante, quasi una cosa viva, appunto, come tutti i simboli, anche quando finiscono, diciamo così, di proiettare appunto quello che è il loro compito, appunto di esercitare il loro compito, nel caso del gasometro ovviamente anche quindi un uso, un compito pratico nella vita di tutti i giorni, continuano comunque ad essere appunto qualcosa di più che semplice ferro, che semplice materia, continuano ad essere appunto un punto di riferimento anche per l'immaginario che ci portiamo poi dentro.
A proposito di immaginario, Giorgio Ghiotti, chissà l'immaginario dei nostri protagonisti, Giulio, Trottola, Roberta, Massi, Cecchi, Mastino, spero di non dimenticarne nessuno, che ritroviamo in questo labirinto del gasometro, perché la loro vita non è altro che un labirinto, un cercare di guardare oltre e come dar loro torto. Sono dei ragazzi, sono degli adolescenti, hanno la vista verso nient'altro che su una sola parola, il futuro. E il futuro lo trovano impreparato, perché nessuno forse ci ha pensato a questi ragazzi. Ma loro in ogni modo, al di là di tutto, devono crescere. E qui comincia questa storia, Giorgio Ghiotti.
Sì, qui comincia questa storia che è una storia vera di crescita, ed è infatti un romanzo che ho pensato di strutturare, almeno nella mia testa mentre lo stavo scrivendo, come se fosse un grande rito di passaggio, ed è un rito di passaggio appunto quello dalla giovinezza all'età adulta. Poi per qualcuno è un rito che dura più che per altri, ovviamente, sicuramente per i protagonisti di questo libro è così, e devono approdare appunto ad un'idea anche di mondo appunto, lasciando indietro qualcosa, perché ogni rito di passaggio è caratterizzato da un sacrificio, qualcosa deve essere perduto e lasciato indietro perché si possa approdare appunto al punto di arrivo, e quello che loro lasciano indietro, malgrado ovviamente le loro speranze, è più che qualcosa, è una persona, e questa persona è Giulio. E Giulio è il centro emotivo di tutto quello che è il loro stesso essere, questo gruppo di ragazzi che guarda Giulio come un po' il capobranco, no? Come fanno i lupi bianchi, appunto, che guardano al capobranco come una creatura quasi divina, quasi investita appunto da un compito divino. E questo compito in realtà è un compito quasi sconcertante nella sua banalità, cioè appunto quello di traghettarli verso un'altra età, che è l'età delle disillusioni, senza però lasciare che le speranze soccombano, ecco, diciamo così, ai margini del tempo.
Sì, dicevo poco fa Giorgio Ghiotti, qualcosa che ci lasciamo dietro, però, o qualcuno. Però nell'apertura di questo romanzo ci sono queste parole che sono parole pesanti. Ora che non è rimasto più niente di quei giorni raminghi, che non esiste più il mondo per come l'abbiamo conosciuto, e di quelli che c'erano non resta che un pascolare stanco di fantasmi negli occhi, posso finalmente dirti com'è andata, Giulio, la mia versione dei fatti. Ora, io vedo qui questa sottolineatura tra le tante di questo romanzo, che è un pascolare stanco di fantasmi negli occhi. Ora, è questo andare ramingo senza meta, e ancor più questi fantasmi nello sguardo, e qui l'aria, Giorgio Ghiotti, si fa molto pesante.
Sì, si fa molto pesante perché bisogna accettare prima o poi che il tuo testimone potrebbe anche non esserci più da un momento all'altro, banalmente. Qualcuno diceva che si cresce quando non hai più la persona intorno che ti giustifica in tutto quello che fai, anche negli errori che fai. A me verrebbe da dire che si cresce quando accetti anche l'idea e la possibilità che il tuo testimone, cioè la persona alla quale affidi il racconto dei tuoi anni migliori, scompare appunto, e quindi non potrà più fare narrazione di quello che è stato un momento così epico, centrale, fondamentale per la vita delle persone, che è la giovinezza. E questo è abbastanza terribile ed è da accettare, perché capisci bene che il racconto che si fa delle vite è sempre, per forza di cose, un racconto parziale e infedele. Chi scrive sa benissimo di essere un grande bugiardo, non esiste il testimone vero. C'era un bellissimo verso di Biancaneve Trabotta che diceva: forse il vero testimone è cieco. Ed effettivamente anche loro, anche questi ragazzi, i protagonisti del romanzo, quando poi cercano, dopo la scomparsa di Giulio, c'è una scomparsa, non è una morte, appunto, una vera e propria scomparsa, di riappropriarsi dell'immagine di questo amico, lo fanno sempre in maniera totalmente, appunto, parziale e infedele, ognuno cercando di aggiungere un tassello a quello che è il mosaico dell'intero. Però le persone non sono mai l'intero, le persone sono sempre il parziale di bilancio, sono sempre, appunto, come giustamente diceva lei leggendo, il fantasma che viene rievocato, ma il fantasma viene rievocato attraverso le parole dei vivi, e quindi è una sorta di grande alchimia al contrario, diciamo così, viene sempre rievocato ciò che manca poi delle persone, perché ciò di cui abbiamo bisogno per provare ancora a raccontarcele, a tenerle accanto a noi per un po', almeno fino a che non siamo pronti a lasciarle andare pacificati da questa cosa terribile e gigantesca da gestire, che è appunto la scomparsa.
La scomparsa, ma forse una terapia contro la scomparsa non solo di una persona, ma anche la scomparsa di un presente e di un futuro. Questi ragazzi la trovano forse nella parola, no? Anche se un certo capitolo si intitola Certe mancate conversazioni, se ricordo bene. Ora, quant'è importante la parola, il parlarsi per questi ragazzi, Giorgio Ghiotti?
Ah, è centrale, pur sapendo che le parole non possono tutto, non sono onnipotenti e talvolta si sfondano, e che è importante anche preservare degli spazi anche abbastanza ampi di silenzio, perché fare silenzio vuol dire aprire delle zone franche, delle zone di possibilità anche per l'immaginazione di colmare, appunto, tutto quello che è il frastuono di sottofondo che poi caratterizza anche quest'epoca qui, che è l'epoca poi dei ragazzi protagonisti del libro. Ed è un parlare che è una prova, una grandissima prova per loro. Il libro si chiama appunto Atti di un mancato addio, perché c'è proprio questa idea qui, che per poter dire finalmente addio, per potersi pacificare con l'addio che si vuole pronunciare, bisogna entrare in possesso delle parole giuste. Non esistono sentimenti fuori dalle grammatiche, i sentimenti sono culturali, esistono solamente i sentimenti che siamo in grado di nominare e di rinominare, soprattutto, che è l'altra grande sfida ovviamente nostra e del presente, ovviamente, quella di riappropriarci appunto delle nostre emozioni sapendole nominare con le parole esatte, perché se si scelgono le parole sbagliate si cambia totalmente di segno anche il sentimento, e non si sa poi dove si va a finire, ecco, è sempre un azzardo.
È sempre un azzardo, sicuramente, quella voglia di rischiare che hanno questi ragazzi, quella paura di rischiare che hanno questi ragazzi, quando... E la paura la si tocca con mano in questo romanzo. Mi viene in mente, per esempio, all'inizio del romanzo, quando 13 anni hai ragazzino e arriva una telefonata di notte, no? Una telefonata di notte a casa e lui sa che c'entra, e c'è il senso della paura, si vive, no? E si sente anche la solitudine di questo ragazzino.
Sì, si sente la solitudine di questo ragazzino. C'era uno scrittore, che è uno scrittore premio Nobel, Coetzee, che dice che la narrazione, l'atto stesso del narrare, nasce, dice almeno appunto per lui, da un senso anche di vergogna. E probabilmente è così, la narrazione nasce anche da un senso di vergogna, questo si vede benissimo anche in altri autori, come ad esempio Annie Ernaux, ed è quello che fa anche Edo, la voce narrante poi di questo romanzo, racconta la vergogna di non essere stato in grado di evitare l'inevitabile, appunto, quindi appunto la scomparsa di Giulio, che poi è anche il suo grande amato. E il problema è quando le parole non arrivano al momento opportuno, e però quasi mai, diciamo, è difficilissimo centrare il momento giusto, ecco, diciamo così. E di qui anche infatti quel capitolo, no, che ti citava prima, certe mancate conversazioni. È il più grande desiderio, secondo me, degli esseri umani, avere le parole giuste al momento giusto. E la vita quasi sempre però disattende questo desiderio, questo bisogno. Però la letteratura riesce a fare una cosa, infatti anche il protagonista del libro, Edo, può riappropriarsi appunto di questa storia raccontandola alla fine del libro, divenendo di fatto uno scrittore e il testimone di tutti loro. E cioè la letteratura riesce ad abbattere il muro delle cronologie e a far coincidere di nuovo il tempo esatto con le parole, anche quando non si hanno avuto appunto al momento opportuno. C'è una scena al cimitero di Bologna, alla Certosa di Bologna, in cui questi ragazzi si trovano appunto sotto il sole a picco, e ognuno inizia ad avere quasi la sua visione, a proiettare il suo desiderio all'esterno, e di tutti Edoardo riesce appunto a testimoniare il desiderio, quello che stanno vedendo in quel momento, tranne che di Giulio. Giulio è come se fosse sempre stato un grande mistero per tutti loro, e di fatto quasi come se non proiettasse ombra, e parla pochissimo in questo libro, in questo romanzo, Giulio. Però la vera sfida, quello che mi interessava, era non tanto raccontare la scomparsa di Giulio, quanto il peso che ha la scomparsa su chi resta. Perché poi fondamentalmente la vita va avanti sempre mentre e anche nonostante, no? Appunto, nonostante le persone che non ci sono più, nonostante la rottura di certi legami. E allora lì bisogna iniziare a capire com'è che accade appunto questa cosa fantastica, cioè il riparare le perdite, e com'è che gli equilibri poi fra le persone, cioè un gruppo di ragazzi, di amici, come pure il protagonista di Atti di un mancato addio, riesce a trovare nuovamente un senso, appunto, ecco, ridarsi un senso.
Noi tempo fa, 2 anni fa, abbiamo incontrato qui nel Posto delle Parole Giorgio Ghiotti con il suo libro di racconti, sempre pubblicato da Acca, Gli occhi vuoti dei santi. E quei racconti, una decina di racconti, se non ricordo male, prendevano in esame un po' anche un po' questi come le storie di questi ragazzi. Anche là c'erano delusioni, innamoramenti, no? Ricerca di un riscatto. Che cosa lega i due libri, Giorgio Ghiotti?
Ma lega sicuramente una grandissima fame di vita, di avventure, e un grandissimo bisogno di essere compresi e di non camminare da soli. Credo che siano due libri, sia Gli occhi vuoti dei santi che questo Atti di un mancato addio, per così dire, contro la solitudine. Credo che la letteratura in generale sia l'esatto opposto della solitudine, perché è vero che quando leggi non sei solo, i protagonisti diventano persone reali e diventano persone che incontri veramente, anche a livello cerebrale, questo ovviamente è stato studiato. E allora, se leggere è l'opposto della solitudine, vuol dire che leggere fa coraggio e mette coraggio. Quindi credo che li leghi questo, cioè il bisogno di stare fuori da una solitudine, che ovviamente non è la solitudine, come diceva Meglio Rosselli, quella che ricerchi anche, cioè quella solitudine sana che ti dai in certi momenti, ma è la solitudine del restare solo, appunto, di non avere più qualcuno a quale affidare una parte, che è la parte poi più intima, più profonda, più incendiaria di te. Ecco, sono due libri contro la solitudine, in un certo senso, e bisogna sempre parlare e raccontare, anche quando le narrazioni appunto sono poi fondamentalmente lontane magari, no, da un senso più autentico, più vero del reale. Però io credo che sia vero quello che diceva Atanasisi, cioè che la letteratura non debba restituire la realtà così com'è, la letteratura deve restituire un'epifania della realtà, un senso della realtà, e allora già, se fa questo, già in parte è sferito il suo scopo.
Eh sì, altrimenti non assolverebbe il suo compito. Forse, come si dice per i film, il film fotografa, questo lo diceva, se ricordo bene, Stanley Kubrick, no? Il film fotografa la fotografia della realtà, in un certo senso anche così per la narrativa, la letteratura.
Certo, è assolutamente così, e mi spingo oltre, così anche per la poesia. Io in questo libro ho cercato di fare proprio questo, cioè di attingere ancora più che per il precedente libro di racconti a quel serbatoio inesauribile e straordinario, sorprendente, che è il serbatoio della poesia, in termini di lingua, in termini soprattutto di musica, perché credo che la letteratura sia tanto una questione veramente musicale. C'era un verso che avevo scritto in un libro di poesie che diceva vivere a orecchio. Ecco, mi piace un po' questa idea qui, cioè che chi scrive e di conseguenza i personaggi che mette in scena e che crea sono i personaggi che vivono a orecchio.
Però a proposito di orecchio, Enzo Iannacci diceva che ci vuole orecchio, ma per avere orecchio bisogna allenarsi, non c'è santo.
Bisogna allenarlo l'orecchio, assolutamente. Io l'ho allenato, spero di averlo allenato per questo libro, e infatti in realtà la pagina forse alla quale tengo di più in assoluto di questo libro qui è l'ultima pagina, che è la nota, nella quale consiglio innanzitutto sciacquo i panni, diciamo così, apertamente davanti a tutti, indicando i libri che stanno dietro questo mio libro, perché è vero, come diceva Eco, che ogni libro è un fatto cosmologico, e quindi indico la cosmologia di questo libro, e poi consiglio appunto la lettura di certi autori, di certe autrici che sono, e mi piace ricordarlo anche qui perché i debiti restano insoluti per sempre, e Carola Susani con Eravamo bambini abbastanza, e il grandissimo Paolo Zanotti con Bambini bonsai, con Il testamento Disney e così via, insomma. Ecco, mi piace questa idea che i libri veramente riescano ad incendiare poi un lettore, che quindi ogni libro suggerisca la lettura di altri testi, di altri romanzi a catena.
E visto che Giorgio Ghiotti ha parlato della nota, io vorrei chiudere questa conversazione proprio riportando l'attenzione dei nostri ascoltatori, prossimi lettori, l'attenzione su tre righe che chiudono le note. Scrive Giorgio Ghiotti: questo libro è dedicato a coloro che, in un modo o nell'altro, hanno fatto sì che noi potessimo continuare a camminare, ai dispersi sulla terra ovunque.
È così, dispersi sulla terra ovunque. Io rileggo continuamente un poeta straordinario che è molto caro a me ed è molto caro ad Antonio Veneziani, che è stato Gabriele Galloni, che purtroppo ci ha lasciato presto.
E che abbiamo ospitato alcune volte, lo ricordiamo sempre con estremo piacere. Devo dire anche una piccolissima cosa: proprio ieri abbiamo ricevuto un messaggio da parte della mamma Irma, e questo ci fa veramente piacere, avere questa continuità di pensiero nei confronti di Gabriele Galloni. Prego.
Assolutamente, io torno sempre costantemente a leggerlo, ed è vero, Gabriele in un certo senso potrebbe essere uno dei dispersi di questo romanzo, però Tolkien nel Signore degli Anelli, in forma tra l'altro di poesia, quindi affidando una delle più grandi verità proprio alla forma poetica, dice, cito liberamente perché non ricordo testualmente i versi, che chi vaga non è perso per sempre, sta solamente vagando, in qualche forma ritorna. E io spero in qualche modo, dato che il mio debito di gratitudine nei confronti di Gabriele è infinito e resterà infinito, spero di in qualche modo, ecco, averlo tenuto vicino, averlo fatto tornare, ecco, appunto, averlo invitato di nuovo a camminare per un pezzo di strada insieme.
Ricordo che Giorgio
è proprio quello di leggerlo.
Ecco, sicuramente lo ricordiamo Gabriele Galloni, ma vorrei ricordare che Giorgio Ghiotti, tra l'altro, oltre a essere scrittore, anche poeta, lavora come editor per la casa editrice FVE. E quali sono gli ultimi titoli di questa casa editrice per la quale ha lavorato?
Ma ringrazio tantissimo per aver ricordato, perché ci tengo sempre molto ai libri degli altri. E gli ultimi titoli sono Vite negate di Franco Buffoni, uscito di recente, che è una bellissima carrellata di vite di artisti, scrittori, cantanti, poeti, ma anche persone comuni lette finalmente alla chiara luce della loro biografia, cioè del loro desiderio, che era un desiderio omosessuale che per moltissimi anni e tutt'oggi è stato rimosso. a causa ovviamente di una normalizzazione eteronormata, diciamo così, della società, e a brevissimo uscirà, farà la società libreria una collana che si intitola, che si chiama Nimula Vagula Blandula, come il verso di Adriano ricordato anche dagli Ossenar, ed è un libro di ritratti sentimentali dei propri scrittori e poeti del cuore firmati da grandi nomi della narrativa contemporanea. I primi due usciranno il 9 dicembre e saranno Ilaria Rossetti, già autrice di Pozza, che scriverà di Stieg Dagerman, il cuore intelligente, e un poeta stavolta, Rudy Toffanetti, che ha firmato un ritratto veramente commovente del poeta Franco Loi, si chiama L'erede del sole, Franco Loi che è scomparso, lo ricordo, poco meno di un anno fa.
Che bello la citazione di Stieg Dagerman, mi scuso se parlo di me, compio questa terminità, uno dei libri a cui sono più legato, è un libro molto piccolo, Il nostro bisogno di consolazione. Questo libro mi ha veramente attraversato in un modo straordinario, non riesco ancora a capire perché, e allora ogni tanto lo vado leggendo nel mio poco sapere di lettore anche molto distratto. Grazie Giorgio Ghiotti del tempo trascorso qui nel Posto delle Parole per raccontarci non solo del nuovo libro Atti di un mancato addio. Buona serata.
Grazie molte a voi.